Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. Col portaggio nel Veneto e a Ancona. Il capo colportore italiano venne a trovarci nella primavera del 1950 per reclutare studenti colportori per l'estate in Italia. Feci coppia con Sergio e il territorio che ci destinarono era vasto. Rovigo, Padova, Treviso, Belluno e relative province. Il 25 giugno 1950 scoppia all'improvviso la guerra in Corea. Quella del nord invade quella del sud, notizie ufficiali. Si teme lo scoppio di una terza guerra mondiale. Mosca e Pechino appoggiano il nord. Gli Stati Uniti e altri 15 paesi delle Nazioni Unite appoggiano il sud. La guerra si protrarrà per ben 3 anni. Dopo aver fatto 2,5 milioni tra morti e feriti. Il 38° parallelo fissa la divisione tra le due Coree e diviene uno dei confini più pericolosi e scottanti del mondo. Mentre eravamo a Rovigo, con un caldo bestiale, caldo umido, il peggiore, i giornali riportarono a lettere cubitali la notizia della morte del famoso bandito siciliano Salvatore Giuliano. Il 5 luglio viene trovato ucciso nel cortile di una casa a Castelvetrano, in provincia di Trapani. In un primo tempo viene accreditata la tesi di un agguato dei carabinieri, ma successive indagini appureranno che a ucciderlo a tradimento è stato il cugino, nonché suo luogotenente, Gaspare Pisciotta, il quale Gaspare Pisciotta sarà condannato nel 1953 all'ergastolo per la strage di Portella della Ginestra avvenuta il 1 maggio 1947 in provincia di Palermo, con 8 morti e una trentina di feriti, mi correggo. Era una pacifica manifestazione di lavoratori attaccata dalla banda Giuliano. Gaspare Pisciotta morirà avvelenato con una tazza di caffè nel carcere del Luciardone a Palermo il 9 febbraio 1954. Ricordo i centri più importanti visitati: Montagnana, Lendinara, Monselice, Cavarzere, Adria, Piove di Sacco, Abano Terme, Battaglia Terme, Cittadella, Castelfranco Veneto, Monte Belluna, Conegliano, Val d'Obbiadene e Vittorio Veneto. Quindi anche i posti della Grande Guerra, raccontati da mio padre quando ero bambino. E vidi naturalmente il Piave, il famoso fiume sacro alla patria, sul quale l'esercito italiano, comandato dal generale Armando Diaz, subentrato a Cadorna, bloccò quello austriaco dopo la ritirata di Caporetto e lo ricacciò indietro, riportando la vittoria con la battaglia, appunto, di Vittorio Veneto, svoltasi dal 24 ottobre al 3 novembre 1918. La famosa canzone di guerra, la leggenda del Piave, dopo quasi un secolo, fa rivivere quell'epopea.
Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Doveva solo quella notte infatti,
anche a Feltre. Fummo anche a Feltre. Chissà dove sarà la villa tra Belluno e Feltre, che vide l'incontro Hitler-Mussolini quel famoso 19 luglio 1943, quando gli americani bombardarono Roma. Poi Sergio, che aveva terminato gli studi a Collonges, partì, essendo stato assunto come aiuto pastore a Firenze. E io mi spostai a Ancona con un nuovo compagno, Ciro. Fu un'estate molto dura, sia per il caldo, atroce, sia per l'andamento delle vendite. Ad Ancona prendemmo alloggio presso una signora vedova, molto gentile, al quinto piano di via Marconi 32, di fronte al porto, un palazzo sui portici, mezzo sinistrato dai bombardamenti aerei, tanto per cambiare. Un mattino, verso le 6, il mio lettino incominciò a ballare. Pensai a uno scherzo di Ciro, un ragazzo piuttosto giocherellone, e gli feci: piantala di muovere il mio letto e lasciami dormire. Quello si sveglia e mi fa: guarda, non sono mica io, è il terremoto. E a dargli ragione ci fu un cupo e sordo boato che faceva tremare ogni cosa. La regione è sempre stata a rischio sismico, ma trovandoci al quinto piano di un palazzo semi diroccato dai bombardamenti, beh, faceva una certa impressione. Poi Ciro se ne andò e io tornai a Collonges in compagnia di Paolo a Milano, dove il 2 ottobre prendemmo il treno per Torino. Oggi per andare a Collonges ci vuole poco. Si prende l'autostrada Torino-Aosta, tunnel del Monte Bianco e dopo poco si è al seminario. Oggi. Ma nel 1950 l'autostrada e il traforo del Monte Bianco erano di là da venire. In quanto alla macchina, figurarsi. Poi noi eravamo poveri studenti regolarmente spiantati. Si andava con il cavallo di San Francesco, cioè a piedi, o con il treno. Tutto era meno facile, certo, molto meno facile e tanto faticoso. Ma si era abituati, non c'erano altri sistemi. Vi dirò, quando qualcosa costa fatica a essere realizzata, è più bella, è più interessante. Intanto le lettere con lei a croce erano diventate un lontano ricordo. Lei, come ho detto, si era diplomata lettrice biblica a Villa Aurora nel giugno 1948, con ottimi voti. Dopo i 4 anni regolamentari di teologia, 1943-44, 1945-46, c'era stata la guerra di mezzo, quindi un anno non era andata, 1946-47 e 1947-48, ripeto, con ottimi voti. Era stata una brillante studentessa colportrice e si era guadagnata regolarmente la retta scolastica durante l'estate. Fu assunta come impiegata al corso biblico La Voce della Speranza. Ma non era un lavoro per lei, una donna tanto dinamica. Voleva studiare più a fondo l'inglese, ma non le fu permesso. Si trattava di uscire un'ora prima, un paio di volte alla settimana, e lei avrebbe pagato le spese, e si diceva pronta a recuperare le ore non lavorate negli altri giorni. Era una cosa fattibile, ma a quel tempo si era molto rigidi, molto rigidi. E lei sapete cosa fece? Lei si licenziò in tronco, meravigliando tutti e presentando, su richiesta dell'Unione, una dichiarazione scritta e firmata. Il suo rapporto di lavoro al corso biblico era durato poco più di un anno. Dopo aver passato qualche settimana in Francia, a Cagnes-sur-Mer, vicino a Nizza, presso parenti, si rimise a colportare in Toscana con un'amica e si guadagnò la retta scolastica per andare a Newbold College, la scuola avventista poco lontano da Londra. Mi aveva scritto una lettera con una foto da Cagnes-sur-Mer. Io la seguivo da lontano, ma quella notte Dal 2 al 3 ottobre 1950 avvenne un incontro per noi due considerato decisivo per il nostro futuro. Per me, credente nella Bibbia, non esiste né il destino, né la fortuna, né compagnia bella. Solo in Italia ci sono oltre 150.000, ho detto 150.000, tra maghi, astrologi, chiromanti, chiaroveggenti, eccetera, 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 che fanno affari d'oro con quelli che invece al destino, alla fortuna, al futuro ci credono ciecamente. Credo però che Dio guidi le cose dei suoi figli. E quella notte io, una volta di più, constatai che questo è vero. Dunque, Paolo ed io, arrivati da Milano, prendemmo alla sera il diretto Torino-Parigi-Londra. Nella prima carrozza, dopo il locomotore. Partiamo e dopo un paio d'ore siamo al confine. Bardonecchia e Modane. Lunga sosta a Modane per il controllo dei passaporti. Poi il treno fila via nella notte. Io non riesco a dormire e passeggio nei corridoi fino alla fine del treno. Poi ritorno al mio scompartimento. E Paolo, che sonnecchiava, ma non troppo, mi fa: guarda un po' alla fine del nostro corridoio, quella ragazza che parla con quel giovane. Mi sembra Lea. Ma va, faccio io. E vado a verificare. La ragazza mi dava le spalle. Era proprio lei. Lea Croce. Mentre il giovanotto si eclissa nello scompartimento, noi ci salutiamo meravigliati. Ma dove vai con questo treno, faccio io? In Inghilterra, a Newbold. E tu? Beh, io sto tornando a Collonges, ho colportato nel Veneto e a Ancona. E io in Toscana, a Arezzo, Siena e province. Sopraggiunge Paolo, che saluta la sua ex compagna di classe uscente e gentilmente torna al suo posto. Il treno continuava nella notte, ma io avrei voluto che rallentasse per continuare quel breve colloquio improvvisato e un po' imbarazzato. Capivamo però di essere sempre innamorati. Il colloquio un po' strampalato finì di botto perché eravamo arrivati a Culoze, la stazione di smistamento, e Paolo ed io dovemmo scendere, mentre Lea continuò per Parigi e Londra. Per darvi un'idea del mio impaccio, al momento di separarci, le dissi, fin da allora patito di storia, non seppi dirle altro. Quando andrai a Londra, vai a vedere la tomba di David Livingstone nell'abbazia di Westminster, missionario esploratore scozzese morto in Africa. Che allegria! Ma che allegria! Cose da pazzi! O solo cose da innamorato imbranato!
Que vienne l'accordéon d'Amsterdam ou de la Baltique, il connaît toutes les musiques, il connaît toutes les chansons. Il a l'âme sentimentale, mais le cœur international. L'accordéon des vieux faubourgs qui joue la peine et puis l'amour. Il a chanté à Varsovie, en Ukraine et en Roumanie. Il a bercé la vieille Europe devant un verre ou une chope. Il dit encore, il dit quand même, que le sang qui bat dans nos veines, que le sang qui bat dans nos cœurs a partout la même couleur. D'où que vienne l'accordéon d'Amsterdam ou de la Baltique, il connaît toutes les musiques, il connaît toutes les chansons. Lui qui sait combien de drapeaux se sont couchés à Waterloo, et que la chanson des soldats finit souvent la tête en bas. Il sait tout ça et plus encore, et c'est pour ça qu'il crie si fort que rien n'est plus beau que l'amour, et qu'il faudra bien un beau jour que tous les gens de la planète, qu'ils soient de Chine ou de Perpète, reprennent en cœur la chanson que chantent les accordéons. D'où que vienne l'accordéon d'Amsterdam ou de la Baltique, il connaît toutes les musiques, il connaît toutes les chansons.
Ci sono quelli che a questo punto vogliono cavarsela facilmente, cercando di spiegare fatti come questi, e dicono: ma è il caso, avevamo viaggiato insieme sullo stesso treno per ore, sulla stessa carrozza, lei nel primo scompartimento dopo il locomotore, io nell'ultimo, e se non fosse stato per Paolo io non mi sarei mai accorto della presenza di Lea. Destino, fortuna, caso, no, ma c'è un Dio in cielo che guida le cose degli uomini, spesse volte in modo misterioso, inspiegabile. Ma per comprendere questo occorre la fede. Se non c'è la fede, il discorso è già finito. Fu così che le nostre lettere azzurre ricominciarono a partire e a arrivare. Collonges sous Salève, miscellanea finale. Devo dire che ero così contento di essere al seminario, di vedere, sentire e imparare tante belle cose, che cercai di aiutare mio fratello Peppino, che aveva difficoltà a trovare lavoro. Gli proposi di venire alla fattoria in attesa di trovare una sistemazione in Svizzera. riuscì a venire e lavorò per qualche settimana, ma era spaesato, molto spaesato. Non era il suo ambiente. Si sentiva a disagio un po' per la non conoscenza della lingua, un po' per altri motivi. Poco dopo, dopo poche settimane, se ne andò a Ginevra. Attraverso amici gli avevo trovato del lavoro presso una signora che parlava italiano, ma dopo poco tempo tornò in Sardegna. In seguito un amico gli trovò del lavoro a Torino, dove si sistemò. Il mio lavoro di colportaggio in Italia non mi permise di seguire per intero il programma scolastico, e così lo seguì dimezzato. Studiavo e lavoravo alla fattoria e nelle serre del giardino. Era un po' complicato, ma a tutto ci si abitua. E quando mi cambiavo per andare in classe a seguire i professori, mi sembrava di essere il ragazzo più felice del mondo. Dalle classi dell'edificio centrale si vede la grande pianura franco-svizzera con Ginevra, il lago Lemano e i monti del Giura sullo sfondo. L'inverno a Collonges è lungo e rigido. Neve, gelo, ghiaccio sono assicurati per settimane. Dopo che il cavallo era passato trascinando lo spartineve per sgombrare le strade del campus, toccava a me passare per spargere manciate di pula attinte da un sacco che portavo a tracolla. Così si diminuiva il rischio di pericolose scivolate e cadute. Arrivavo anche davanti allo chalet del professor Vaucher, la parte più bassa del campus. Immancabilmente Madame Vaucher apriva la porta e mi invitava a entrare e a prendere una tisana e dei biscotti. Io mi schermivo dicendo che ero tutto sporco, e lei rispondeva: non si preoccupi, venga, venga, non si preoccupi, venga, venga. Gentile il marito, gentile la moglie. Quando nevicava, il campus diventava una cartolina di Natale, con gli alti abeti carichi di neve e i camini che fumavano, e la serata musicale tradizionale diventava la festa di giovani, di genitori, perché partecipavano gli insegnanti con le famiglie. Molti studenti andavano a passare le feste di fine anno in famiglia, ma i più poveri restavano al seminario. Era bellissimo cantare gli inni di Natale mentre fuori cadeva lentamente la neve che seppelliva ogni cosa. Ci credete? Vedevo avvicinarsi la fine del mio soggiorno scolastico con un misto di gioia e di tristezza insieme, perché non avrei più trovato quell'atmosfera eccezionale, unica.
Calm.
detto che lavoravo anche al giardino e mi alzavo presto, alle 4 del mattino, per trapiantare i sedani. Le grandi serre erano riscaldate ed era bellissimo lavorarvi mentre fuori infuriava una nevicata. D'estate, invece, con altri studenti, per diverse settimane feci il manovale muratore nella costruzione di una villetta che avrebbe ospitato due famiglie di insegnanti. E quando arrivammo al tetto, piantammo la bandiera francese e facemmo festa con succo d'uva e pasticcini. Imparai anche a fare il tappezziere, cioè a incollare carta da parati sui muri, e tappezzai da solo, un alberghetto, l'Hotel des Alpes, l'Hotel delle Alpi, appena fuori dal campus, e poi lo studio del professor Vaucher allo chalet, e strappando la vecchia tappezzeria feci una scoperta un po' buffa, e quando lo dissi al padrone di casa rise anche lui di gusto. Alle spalle della sua scrivania qualcuno, prima di mettere la vecchia tappezzeria, aveva dipinto con la vernice rossa un enorme falce martello a tutta parete, e io non feci altro che ricoprirla con la nuova carta da parati. In autunno, subito dopo l'apertura dell'anno scolastico, le classi si fermavano per 2 giorni. Perché? Per un evento tradizionale, curioso. State a sentire. Tutta la famiglia scolastica, ho detto tutta la famiglia scolastica, studenti, insegnanti, impiegati dell'ufficio amministrativo, tutti a raccogliere patate negli immensi campi del seminario con il fattore che dirigeva le operazioni. Era uno spettacolo vedere anche il professor Vaucher in mezzo agli altri raccogliere i preziosi tuberi. È difficile vedere un simile spettacolo in qualsiasi altro collegio di fuori, ma succede in quelli della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, dove il lavoro manuale non è una vergogna. E perché dovrebbe essere una vergogna? Gesù Cristo ha valorizzato il lavoro facendo il falegname. San Paolo fabbricava tende, pur essendo uno dei migliori cervelli dell'impero. Gli apostoli erano pescatori. Ogni ragazzo ebreo doveva imparare un mestiere. E la posizione della Chiesa avventista su scala mondiale non potrebbe essere diversa. Ci sono ragazzi e ragazze che sono stati abituati male dai genitori, con una visione errata e sciocca della vita. Non sono capaci di lavare un piatto, o di preparare un po' di minestra, o a fare un po' di pulizia in casa, o un piccolo bucato senza l'aiuto della lavatrice, attenzione. E ne arrivano, come ne arrivavano, di questi giovani educati, tra virgolette, si fa per dire, educati alla pigrizia, anche nelle scuole avventiste, e come no, e hanno difficoltà, come avevano difficoltà ai miei tempi, ad adeguarsi a questa sana filosofia di vita. Ma il lavoro manuale, raccolta di patate a parte, fa parte del programma e a fare una figura veramente barbina erano quelli che si davano aria da intellettualoidi. Ma stringi stringi avevano solo poca voglia di lavorare. Ma a scuola si va per imparare. Uno di questi campioni, un connazionale, un italiano, fu il protagonista di una storia poco edificante. Tra le cose che si devono fare anche in giorno di sabato c'è la mungitura, altrimenti le vacche scoppiano, muoiono, e c'è il portare fuori il letame dalla stalla, altrimenti nella stalla non ci si può muovere. C'era un turno chiamato del lavoro missionario, che consisteva in questo: ogni sabato mattina presto un allievo doveva venire a dare una mano al patron portando fuori il letame con forcone e cariola e rovesciarlo nella concimaia in cortile. Non era un lavoro complicato, era solo un lavoro sudicio, e per farlo non bisognava mettersi il frac, naturalmente, chiaro? Ecco, un sabato mattina arriva il connazionale di turno per fare il lavoro missionario, vestito a festa con tanto di camicia e cravatta come se dovesse andare a una festa di nozze. Monsieur Émile Bernard, il patron, mangiò la foglia, gli dette un'occhiata e gli chiese: cosa è venuto a fare qui, amico mio, mon ami, amico mio? Cosa è venuto a fare qui, amico mio? Il lavoro missionario, rispose quello. Il patron si sentì giustamente preso in giro. Non si va a togliere il letame da una stalla vestito in quel modo. Capì che il connazionale non lo voleva fare il lavoro e lo liquidò dicendogli: vada, vada, indicandogli la strada per la quale era venuto. Vada, vada, allé, allé. E quello ebbe il coraggio di andarsene senza dire una parola, che fosse una parola di scusa.
Morir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. amante. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplante bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.